Vogliamo parlare di Medio Oriente e di Siria in particolare, lo facciamo col professore Marco De Michelis, docente di storia e istituzioni dei paesi islamici presso l'Università di Torino. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Bene, allora abbiamo sentito insomma le sparate di Assad un po' prima degli incontri di Doha in Qatar, insomma che cosa sta succedendo in Siria ormai da qualche mese direi, se c'è una recrudescenza nelle ultime settimane?
Ma la situazione in Siria sta evolvendo ulteriormente, l'attenzione soprattutto in seguito alla fine del regime libico di Gheddafi è particolarmente incentrata in questo momento sulla situazione yemenita e su quella siriana. La situazione siriana è decisamente più difficile e complessa. La Lega Araba ha proposto proprio in giornata, già stamattina, un piano di risoluzione della conflittualità civile interna a questo paese. Sarebbe non il primo piano che alcuni paesi arabi o paesi confinanti come la Turchia propongono al regime di Bashar. Dall'altra parte bisogna vedere se le intenzioni politiche degli Assad vanno in questa direzione o anche, come è già successo in passato, questo non è solo un metodo diplomatico soft per continuare a prendere tempo. Il regime di Bashar sta evolvendo verso un'altra forma di, dal mio punto di vista, di contenimento della situazione interna, che è quello che ormai si riscontra e viene più, sempre più riscontrato da parte dei media anche internazionali, che è quello di limitare il peso di quelle forze militari presenti all'interno del regime che ormai si sono schierate dalla parte dei contendenti, dei rivoltosi. Sì, questo è un passaggio che in precedenza pone nuovi problemi al regime e però pone nuovi problemi alle potenze che stanno guardando con apprensione in maniera sempre maggiore la situazione interna siriana.
Sì, ma dicevo, i primi mesi della, insomma, delle rivolte diciamo in Siria erano particolarmente pacifiche, già l'avevo sentita qualche mese, lei diceva che naturalmente insomma gli insorti non avevano grosse armi da proporre o da ribattere all'esercito siriano. Nelle ultime settimane invece molti disertori tra i militari del regime sono passati dall'altra parte e questo in qualche modo ha intensificato in alcune città, penso ad Homs o ad altre, come dire, i combattimenti insomma con le armi in questo senso.
In parte sicuramente questo è vero, e il fatto che sia Al Jazeera che BBC World ne parlino, inizino a parlare, vuol dire che anche le loro fonti in loco hanno sottolineato questo passaggio. Quindi diciamo che 7-8 mesi fa, quando il regime di Bashar affermava che c'erano chissà quali interessi da parte di alcune potenze arabe e internazionali nel promuovere una rivolta armata, eccetera, 7-8 mesi fa erano delle illazioni senza base, senza fondamento, adesso iniziano ad esserci un po' più di fondo di verità. Però bisogna anche sottolineare un altro aspetto che fa sì che il regime in maniera ancora più ampia ponga i riflettori su questo specifico aspetto militare non più pacifico, è il fatto che ci sono alcuni colonnelli alti in grado dell'esercito siriano che si trovano ormai in Turchia e che hanno chiesto direttamente ad Ankara e al governo turco di finanziare militarmente i loro movimenti che stanno cercando di creare per iniziare qualcosa di non solo più pacifico ma di armato in relazione al conflitto contro il regime di Bashar. E questo è un altro aspetto che pone sotto il riflettore il ruolo turco, visto che ormai in Turchia ci sono tra i 12 e i 20.000 profughi siriani, visto che la Turchia ha un confine nord di centinaia di chilometri con la Siria, visto che la Turchia è comunque un membro rilevante della NATO, che quindi potrebbe in questo caso anche sopportare o sostenere uno dei due principali schieramenti all'interno del regime, nel senso da un lato questi colonnelli che si trovano e che vivono e che la Siria ha già richiesto al governo di Erdogan di rimandare in Siria, ma in questo momento la Turchia sta prendendo tempo, soprattutto in relazione ai suoi legami chiari e netti con la NATO.
Ecco, a proposito di questo, in qualche modo ci riallacciamo anche a quello di cui parleremo dopo, in cui affronteremo un approfondimento sulla questione curda. Proprio rispetto alle ultime cose a cui accennavo, ovvero al ruolo al possibile ruolo della Turchia, volevo chiedere come vede lei uno scenario in cui appunto la Turchia diventi ancora più protagonista, e in questo senso qua quale può essere diciamo il suo atteggiamento rispetto a un'opposizione in cui comunque per quanto finora in modo abbastanza defilato c'è una, all'interno della Siria c'è una componente curda notevole, insomma è la parte del movimento sicuramente più che ha più una storia di resistenza anche organizzata e...
Sì, la risposta non è facile, anche perché dobbiamo prendere in considerazione come dall'altro lato la Siria cerchi e continui a cercare il sostegno chiaro e netto della Russia, più della Russia che della Cina in questo momento, e abbia anche chiesto proprio in questi giorni dal Qatar di avere comunque come interlocutore non solo paesi arabi o paesi legati più all'Occidente, ma anche la Russia. Il problema della Turchia è che il problema curdo all'interno della Turchia, dal mio punto di vista, è che la minoranza curda presente in Siria, che ha sempre assunto nel passato un ruolo antiregime, è comunque una minoranza limitata nei numeri. Mentre dall'altro lato il problema che la Turchia ha con i curdi non è certo con quelli siriani, ma è con quelli del nord Iraq, come si è visto anche solo poche settimane fa. Non vorrei che ci fosse uno stretto legame, nel senso che visto anche il confine che la Siria ha con l'Iraq e con il nord dell'Iraq, è evidente che ci possa essere, ma questo però non è ancora emerso da nessun network televisivo, da nessun appunto studio sul Medio Oriente, che ci sia un legame fra alcuni movimenti del curdi del nord Iraq in relazione al sostegno turco dei curdi del nord della Siria. Quindi, perché la storia del Medio Oriente, e non solo del Medio Oriente, è inframmezzata di tutti questi legami oltre confine, che portano poi a fare delle sommatorie alcune volte corrette, altre volte invece profondamente sbagliate. La Turchia ha un ruolo fondamentale e ha assunto negli ultimi anni un ruolo fondamentale per quanto riguarda la politica diplomatica del Medio Oriente, anche la sua posizione anti-israeliana che è emersa in seguito all'attacco israeliano alla flottiglia è stato abbastanza evidente. La Turchia vuole assumere un ruolo da paciere nel Medio Oriente tra le varie conflittualità che compongono quest'area geografica, e in questo caso però è un attore in prima persona per i confini, per appunto la protezione che sta dando a possibili organizzatori di movimenti armati in ruolo anti-Bashar.
Certo.
E questo purtroppo è evidente.
Professore, un'ultima domanda prima di lasciarla sola. Insomma, Bashar al-Assad ha avvertito, direi minacciato, che un'azione dell'Occidente contro la Siria causerebbe un terremoto. Lei pensa possibile l'intervento della NATO, delle potenze occidentali in Siria, o lo esclude del tutto? E poi che posizione prende in questo momento di fronte alle problematiche interne della Siria Israele?
Domande molto molto difficili e difficilissime previsioni da poter fare. Da un lato, la mia personale opinione riguardo alle frasi dette da Bashar sono quelle comunque di un giocatore di scacchi o di poker, nel senso, queste affermazioni riprendendo la situazione afghana, che è particolarmente difficile, basta vedere i morti americani dell'altro giorno, naturalmente hanno l'unico scopo di intimorire l'avversario, intimorirlo facendogli presente che l'Afghanistan è una realtà difficile, complessissima, e che la Siria non è così altrettanto semplice. Da una parte c'è un fondo di verità, dall'altra parte bisogna anche stare attenti a non prendere per oro colato tutto quello che dice il regime, per il semplice fatto che l'Iran negli ultimi mesi o comunque nelle ultime settimane continua ad esprimersi molto poco sulla Siria. Il principale diciamo così, punto focale sul quale la Siria basa la sua intransigenza e il suo attacco nei confronti dell'Occidente è sicuramente la situazione libanese, per la situazione anarchica, che comunque non anarchica ma difficile da gestire all'interno appunto di questo stato confinante. L'Iran non si è più espresso sulla situazione siriana, no, si esprime molto poco. Perché? Perché ha dei problemi interni evidenti tra il primo ministro Ahmadinejad e il presidente Khamenei. Quindi vorrei comunque da un certo punto di vista anche sottolineare questo aspetto, che fa sì che Bashar dica delle frasi molto forti, ma poi bisognerebbe vedere se questo effettivamente si realizzasse in caso di un attacco da parte dell'Occidente. In questo momento penso personalmente che non ci siano, che non ci sia la preparazione, che non ci sia l'intenzione, che non ci sia appunto la volontà da parte della NATO di promuovere un altro intervento, con molti più dubbi, quando in questo momento è uscita, tra virgolette, vincitrice dall'intervento libico. Sarebbe prendersi un'altra responsabilità, certo, continuare a fare e a comportarsi come il gendarme del mondo, oppure cercare di fare questo, e dopo un successo, dopo tanti insuccessi, forse sarebbe meglio per la NATO comunque respirare ancora un po'. Per quanto riguarda Israele, la domanda è parecchio complessa, nel senso che non saprei sinceramente cosa rispondere in maniera chiara. Da un lato Israele si è espressa molto poco sulla crisi siriana, dall'altra parte Israele considera sì Bashar al-Assad e gli Assad un nemico evidente, ma anche un tutore in fondo di quello che è l'antisionismo inteso da Israele, cioè è un logo, un nemico logo facile da colpire, facile da accusare, facile in tutti i sensi. Il perdere questo nemico, tra virgolette, logo, sostenitore del terrorismo palestinese o di altre cose del genere, potrebbe anche in questo caso far deflagrare una parte di quella sicurezza che Israele politicamente e diplomaticamente ha ed è che è radicata nel Medio Oriente. Quindi c'è un vantaggio, ma ci sarebbe anche uno svantaggio, basta vedere la situazione come è andata a complicarsi sul confine con l'Egitto dopo, certo, la caduta di Mubarak.
Professore, noi la ringraziamo molto per il suo tempo, non le rubiamo più tempo, le promettiamo di chiamarla in altri momenti perché quello che dice è interessante. La ringraziamo per adesso.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.